Possiamo cominciare?
Prego. Già. Allora, come annunciato stamattina, almeno il Salmo 12 tentiamo di farlo, poi se riusciamo anche a dire qualcosa sulla prima lettera di Giovanni, ma sarà solo qualche accenno, temo. Il Salmo 12, che è uno di quelli più espliciti, se vogliamo, all'interno della Scrittura, che affrontano il problema della menzogna, è interessante, anche la stessa Bibbia di Gerusalemme gli dà come titolazione contro il mondo menzognero, ma è soltanto la punta di un iceberg, diciamolo pure, perché in realtà all'interno del Salterio torna molto spesso questo tema della menzogna, della falsità, dell'attacco che viene fatto nei confronti del credente attraverso la calunnia, attraverso la bugia, attraverso la falsità. E dobbiamo dire che è anche un tema molto presente all'interno della letteratura profetica. Ripeto, questo salmo è un po' la punta di un iceberg ed è interessante da questo punto di vista. Lo leggo con una traduzione un po' più letterale, quindi sgradevole ma un po' fedele. Salva Signore, giunge alla fine il pio, sono scomparsi i fedeli tra i figli dell'uomo. Parlano menzogne l'uomo e il suo compagno. Labbra bugiarde parlano con un cuore e un cuore. Tagli il Signore le labbra bugiarde, la lingua che parla grandi cose. Quanti dicono per la nostra lingua siamo forti, le nostre labbra con noi, chi sarà nostro Signore? Per l'oppressione degli afflitti e il gemito dei poveri ora mi alzo, dice il Signore. Metterò in salvezza chi è disprezzato, oppure si può anche tradurre chi aspira ad essa. Due possibilità. I denti del Signore sono detti puri, argento raffinato nel crogiolo, purificato 7 volte. Tu, o Signore, li custodirai, lo preserverai da questa generazione per sempre. Gli enti si aggirano intorno, elevazione di viltà oppure di instabilità fra i figli degli uomini. Allora, c'è un primo problema nella lettura di questo salmo, che poi troviamo sempre all'interno dei commenti esegetici e spirituali che vengono fatti. Cioè, si discute per prima cosa di che genere sia questo salmo. Che cos'è? È una supplica? Sì, sembrerebbe di sì, si apre con questa tonalità ed è anche inserito in una parte del Salterio, il primo libro, in cui c'è decisamente una prevalenza di suppliche, cioè un rivolgersi a Dio chiedendogli di fatto di intervenire, di fare qualcosa. Però, come dicevo prima, ci sono anche dei toni decisamente profetici, di rimprovero, dunque di messa in guardia, di richiamo, e dobbiamo anche dire, non lo diciamo soltanto noi, che c'è anche tutta quanta una serie di connotazioni di tipo sapienziale, cioè delle riflessioni sulla situazione, delle considerazioni che vengono fatte. Tipico versetto 7, i detti del Signore sono detti puri, argento raffinato nel crogiolo, purificato 7 volte, che di per sé non c'entra con la lettura della situazione, è una considerazione che viene fatta sul parlare di Dio. Cioè, è qualcosa di fortemente mescolato di fatto. Ma il legame più forte, cioè l'elemento più forte che troviamo non è a questo livello, che è abbastanza anche difficile da determinare, ma c'è la descrizione di una situazione che è sentita in ogni caso come una realtà insopportabile. La situazione della menzogna, diciamolo subito allora, produce un grido che è invocazione giudizio, presa di distanza contemporaneamente. Vi faccio notare subito il versetto 6, l'intervento del Signore, in cui dice, le nostre traduzioni dicono, metterò in salvo chi è disprezzato. Quel verbo è disprezzato, è un po' difficile, è scritto male, si presta a un'infinità di interpretazioni, però ce ne sono fondamentalmente due possibili. Questa, chi è disprezzato, oppure chi aspira alla salvezza. Qualcosa di estremamente interessante questo. L'intervento di Dio che dice io metto in salvo, ma bisogna che si voglia questo. Che ci sia questo desiderio di salvezza, che si connota bene con questo grido iniziale, salva Signore. Cioè, la situazione della menzogna, nella logica del Salmo, è possibile affrontarla nel momento in cui si arriva a considerarla insopportabile. Nel momento in cui si pensa di poter scendere a patti, che tutto sommato sì, non è qualcosa di troppo grave, non è così, le cose non funzionano. Mi permetto di farvi un parallelo estremamente significativo. Vi ricordate tutti che stranamente il libro dell'Esodo comincia con due capitoli in cui sembra che Dio non faccia niente. C'è la persecuzione nei confronti degli ebrei, c'è il faraone che decide prima i lavori forzati, poi un tentativo di controllo delle nascite, poi lo sterminio dei figli, c'è la vicenda di Mosè, insomma sembra che Dio non c'entri. E a un certo punto invece si dice che nel lungo trascorrere di quegli anni il faraone muore, ne viene fuori un altro, ma l'oppressione non cambia, a quel punto Israele grida. E si specifica, o meglio, non è specificato questo grido, non si dice che è un gridare a Dio. Israele grida e a quel punto Dio ascoltò, Dio si ricordò, Dio decide di intervenire. È sempre stata un interrogativo per i commentatori fin dall'antichità che dicevano ma perché Dio prima non fa niente? E la risposta è abbastanza lineare, perché se uno non arriva prima a considerare insopportabile la sua situazione è inutile tentare di intervenire. E questa davvero è una verità profonda. Credo che ci aiuta a capire anche tanti eventi della nostra vita, tanti eventi della nostra storia. C'è una capacità di reazione, che attenzione, qui viene vista come un coinvolgimento stesso di Dio, ma possiamo stare anche a livelli più umani, più modesti, c'è una possibilità di reazione che è legata al arrivare a vivere come insopportabile quello che si vive. Finché non si arriva, cioè finché non c'è una presa di distanza, finché c'è l'illusione di poter in qualche maniera barcamenarsi, finché non viene sentito come un qualcosa di così drammatico, beh, la storia di questi giorni, no, credo non faccio partitica o cosa, ma in un precipitare di crisi economica, con alcuni valori a 500 nel cuore, basta, si è risolto quello che per anni tutta una parte dell'Italia aveva cercato di fare. Che sia giusto o che sia sbagliato non mi interessa. Ma in un attimo è uscito di scena una situazione che sembrava invece essersi abbarbicata come le conchiglie agli scogli. Ecco. Perché? Perché non c'era più tanto da discutere, perché si era creata una situazione insopportabile, ingestibile. E credo che va riconosciuto che nella nostra vita molto spesso succede così. È un discorso duro da farsi, soprattutto a livello personale. Vuol dire, tante volte io non sono libero perché non voglio essere libero. Tante volte io non faccio certi cammini che pur desidererei di fare, perché non voglio, perché penso tutto sommato di riuscire a cavarmela anche nell'altra situazione. Ecco. la logica del compromesso è sempre qualcosa di pericoloso da questo punto di vista, non è la logica del dialogo, è la logica del pensare che tutto sommato tireremo fuori qualcosa di positivo in ogni caso, ecco. Che non è così brutto. Finché non riusciamo a staccarci un po' di questa idea. No? E quindi è importante che il Salmo si apra con un grido, salva Signore. È la grande richiesta di intervento, è l'equivalente dell'Osanna, Signore intervieni, salva. La richiesta di aiuto, il dire non ne possiamo più, non è più sopportabile questa situazione. È una lettura pesante perché l'insincerità che viene immediatamente descritta in maniera poetica ma anche drammatica è letta come la fine del mondo vivibile. Scompaiono tutta quanta una serie di cose, attenzione, scompaiono non dei valori, scompaiono le persone che possono vivere in un certo modo. Il Salmo è molto preciso. Salva Signore, giunge alla fine il pio, l'uomo come posso dire, che si comporta, sarebbe il Hasid, l'uomo che si comporta correttamente e nei confronti di Dio e nei confronti degli uomini. Tant'è vero che questo termine, in maniera paradossale, si potrebbe tradurre anche l'uomo gentile, l'uomo educato, l'uomo capace di intessere e di costruire relazioni positive e di buon livello umano con gli altri. La situazione della menzogna mette fine a questo, è insopportabile per questo. E sono scomparsi, attenzione, non la fedeltà, che sembra che sia scomparso il valore, che sia un problema di valori. No, scompaiono i fedeli tra i figli dell'uomo. Scompaiono quelli che si comportano in un certo modo, questo è il problema serio. Non c'è la teoricità, e anche questo è un vocabolo che si può tradurre correntemente con fedeli, ma forse in una maniera anche più significativa, e poi in ogni caso ci permetterà di fare un parallelo con il finale, gli stabili, quelli che stanno. L'idea della fedeltà in ebraico è espressa attraverso un verbo che primariamente significa stare. Non essere la persona volubile, ma aver continuità di fatto. Allora, questa è la situazione su cui viene invocato un intervento del Signore. È la situazione in cui spariscono, vengono meno una serie di possibilità umane, una serie di vite umane. E qual è questa situazione? È la situazione dell'insincerità. L'insincerità è la fine di un mondo umanamente vivibile. Torniamo ai discorsi di stamattina. A Tommaso che dice che nessuna società, se si perde la fiducia reciproca, può stare in piedi. E una fiducia non può essere portata avanti in una dimensione di non verità, in una dimensione di menzogna. Vuol dire scalzare davvero le basi dello stare insieme. Qui siamo nella stessa identica prospettiva. Perché continuo a insistere su questo? Perché ci troviamo di fronte a una lettura grave della situazione di menzogna. È la fine del mondo, secondo il Salmo. È la fine della possibilità di vivere. Non è, come posso dire, un peccato, un'incapacità, un essere leggeri, un comportarsi in un certo modo. No, è la fine del mondo nella logica biblica. È un prenderla davvero sul serio. Descrizione. parlano menzogna l'uomo con il suo compagno, labbra bugiarde parlano con un cuore e un cuore, un cuore doppio, ma è bella l'espressione, è come se uno avesse due cuori. Teniamo presente che nella logica semitica, nella logica biblica, il cuore è non è il luogo dei sentimenti, ma è il coordinamento di tutto quanto l'uomo, è l'intimità, la sua intimità da cui tutto quanto trova partenza. Quindi si dicono, sono state alterate le relazioni, l'uomo con il suo vicino, con il suo compagno, con quello con cui è insieme, in realtà parla menzogna. Quella parola che vi dicevo stamattina potrebbe essere tradotta anche con vanità, in vano. Parla menzogna e sembra che negli uomini ci siano addirittura due cuori, due centri, ci sono delle labbra bugiarde che sono l'espressione di una doppiezza interiore, di uno sdoppiamento che non si dà, che mette davvero a repentaglio anche la possibilità dell'esistenza, la possibilità del vivere. Allora c'è un rinforzo della richiesta, recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che parla grandi cose. Attenzione, qui viene sottolineato, c'è un'insistenza particolare, sul parlare. La menzogna, non dimentichiamolo, è una possibilità del nostro parlare, una possibilità del nostro relazionarci. La parola è il grande luogo di relazione all'interno della dimensione umana. Ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno gli animali, che comunicano in altro modo, hanno relazioni in un altro modo. La parola è il culmine del nostro comunicare e la parola è anche quella che può portare, è qualcosa di talmente serio, che può portare davvero alla fine del mondo visibile, all'impossibilità di intessere relazioni dell'uomo con l'altro uomo. Di più, dice il testo, quanti dicono per la nostra lingua siamo forti, le nostre labbra sono con noi, chi sarà il nostro padrone? Cioè, questa menzogna, che è un aspetto della parola, una possibilità della parola, è anche generatrice di ibris, di un innalzamento di sé autosufficiente e violento, di fatto. È interessante come il Salmo legge le cose, no? Non solo c'è falsità nei confronti degli altri, ma alla lunga c'è una lettura falsa anche di se stessi. Per l'uomo biblico è scontato che l'uomo non è autosufficiente, che l'uomo ha un signore, che l'uomo ha dei limiti di fatto. E questo viene accettato in una maniera positiva, non è un qualcosa che viene messo in discussione, dobbiamo metterci un po' in questa angolazione, se no facciamo fatica a capire il senso di questo discorso. Ecco, la menzogna porta a negare anche questa verità profonda, porta a diventare un inganno nei confronti di se stesso che diventa appunto autosufficienza, che diventa violenza, che diventa pretesa di arrivare a situazioni che non sono le nostre di fatto e che immediatamente diventano alterazione dei rapporti. Il discorso viene avanti, c'è l'oppressione degli afflitti, c'è il gemito dei poveri di fatto. Dobbiamo subito dire una cosa, il Salmo ha il coraggio di dire che la menzogna per qualcuno rende. La menzogna funziona per qualcuno e diventa immediatamente però un fattore di oppressione per quelli che sono più deboli. Gli afflitti, si potrebbe anche tradurre i curvati, i poveri sono le categorie anche sociali più a rischio. Ecco, la menzogna genera oppressione e gemito in questa situazione, mentre qualcuno si innalza in questa situazione di menzogna. Ecco, questa è la descrizione. La descrizione di una situazione che è vista, forse da un certo punto di vista ci verrebbe quasi da dire, è persino esagerato, è persino troppo. Ma credo che è un troppo intenzionale, è un dire, è una cosa seria, è una cosa grave. Non è così un aspetto insignificante o poco importante. No, no, è andare in una direzione in cui davvero tutto quanto finisce, poi vedremo che c'è anche tutta quanta una serie di relazioni. Un altro elemento che vorrei farvi notare, no, poi magari facciamo anche delle osservazioni più precise, è che il movimento di questo salmo è molto paradossale, perché apparentemente, nonostante il lamento, nonostante questa dichiarazione di intenti da parte di Dio, adesso io sorgerò, adesso io porto la salvezza, sembra che non cambi assolutamente niente. Il primo versetto. Giunto alla fine il pio, l'uomo gentile, scomparsi i fedeli tra i figli dell'uomo. L'ultimo versetto, il 9, gli empi si aggirano intorno, elevazione di instabilità tra i figli degli uomini. Sono, a parte questo richiamo figli degli uomini, ma c'è soltanto un uso dei contrari. Si dice, sono finiti i gentili, alla fine si dice si aggirano gli empi, che sono esattamente il contrario. Sono finiti gli assid, gli uomini pii, e ci sono gli empi che trionfano e che regnano. Sono finiti, sono scomparsi i fedeli, gli uomini stabili, e alla fine si dice emergono, sono elevati proprio gli instabili tra i figli degli uomini. Noi, le nostre Bibbie traducono i peggiori, giustamente, ma è un termine che indica il tremare e l'essere scossi da un terremoto, l'instabilità per eccellenza. Cioè l'instabilità della paura, del tremito, e l'instabilità anche generata dagli interventi naturali, diciamo così. Però vedete, mi sembra particolarmente significativo, si lamenta una situazione e si conclude dicendo che questa situazione perdura, anche se si usano poeticamente delle immagini contrarie. Allora, all'interno di tutto quanto questo, è solo un lamento questo salmo? È solo un dire le cose vanno male, è solo un chiamare in causa Dio che dice sì, io intervengo, però la situazione resta esattamente quella di prima. Cerchiamo di percorrerlo meglio e di capire anche il messaggio che ci viene consegnato. In realtà c'è un cambio di comprensione. Si parte da salva Signore, e poi da questa richiesta dura, tagli il Signore, recida il Signore le labbra bugiarde, per arrivare a quello che viene detto al versetto 8, tu Signore custodirai le tue parole, i tuoi detti, tu lo preserverai, strano. Attenzione, è un testo problematico, tant'è vero che già la versione greca ha preferito tradurre tu ci custodirai, tu ci preserverai. Molto, molto elegante, molto, molto scontato, ci spera che il Signore ci preservi e ci custodisca. Ma è un fraintendimento del testo ebraico in realtà, che è infinitamente più profondo. Perché il testo dice, tu custodirai quello che hai detto, tu porterai avanti quello che hai detto, tu realizzerai queste tue parole, questa è la fiducia di fondo, che le parole che sono state dette, a riferimento ai detti, i detti del Signore sono puri, tu li custodirai, tu Signore, tu li porti avanti. E poi c'è questa stranissima espressione, tu non li preserverai o ci preserverai, che sono delle correzioni, ma il testo ebraico è molto chiaro, tu lo preserverai. C'è un lui che non si capisce bene dove vada a parare. Un lui che è la possibilità migliore, forse facendo qualche gioco grammaticale si potrebbe anche tradurre col noi, tu ci preserverai, ma è davvero un po' un arrampicarsi sugli specchi. Ma che cosa è importante? Che qui viene usato un verbo particolare, il verbo nazar, da cui deriva nazir e da cui deriva nezer, che sono sconosciuti, ma se vi dico che uno significa resto e che l'altro significa germoglio, le cose diventano un attimino più chiare. In Israele c'è l'idea che viene operata la salvezza attraverso la preservazione di un resto, di una porzione del popolo, che in alcuni momenti viene letto come i migliori, in altri momenti semplicemente quelli a cui è stata fatta una grazia particolare. E questa salvezza passa anche attraverso la dimensione messianica del germoglio che spunta dal tronco di Jesse. Allora, forse in realtà l'apertura del Salmo, la dinamica del Salmo, è in questa chiave salvifica che passa attraverso il resto, attraverso la primizia di fatto, attraverso una parte che viene preservata, oppure attraverso l'idea di una realizzazione messianica di fatto. Allora, tratteggiato così, cerco di ripercorrerlo adesso versetto per versetto. Dicevo, si apre con questa richiesta di intervento, descrizione di una situazione da fine del mondo, una catastrofe e non un semplice problema. Tutto viene scardinato, vengono meno le persone, e al Salmo non interessa dire vengono meno i valori. Non gli interessa dire viene meno la pietà, viene meno la fedeltà. No, vengono meno gli uomini pii, vengono meno gli uomini fedeli. La possibilità di vivere in un certo modo. Questo è il problema serio. Sapete, finché restiamo sul piano dei valori, la fedeltà, la pietà, ma bisogna vedere se la vita, la struttura, la cosa permette di essere pii e di essere fedeli. Certo, è anche una questione di responsabilità personale, ma è proprio una lettura tragica quella che dice impedisce esistenzialmente il vivere. Non è il problema dei valori. Il motivo, l'abbiamo detto, che viene espresso al versetto 3, la menzogna, la doppiezza che si è instaurata ormai dappertutto. Quindi, versetto 4 e 5, richiesta di intervento che stronchi la menzogna generatrice di innalzamento, di grandezza, di forza, di autosufficienza, di indipendenza. E attenzione, lo ripeto, in chiave biblica sono lette come realtà negative. Un parallelo che si potrebbe mettere a questo punto è Salmo 2, perché tumultuano i popoli? Perché complottano contro il Signore e contro il suo Messia, i re della terra insorgono. Ma forse un testo che va ancora più vicino è il racconto della Torre di Babele, che se vi ricordate è anche lì un problema di lingua. Anche il termine è lo stesso in ebraico, sia per esprimere la lingua come da noi d'altra parte, la lingua come organo e la lingua come linguaggio. Lì c'è una lingua omogenea che permette di costruire grandi cose, di fare grandi cose. E l'intervento di Dio è proprio l'impedire questo, perché non fa bene agli uomini una cosa del genere. Attenzione, non è un intervento di contenimento, non è Giove che castiga Prometeo perché ha rubato il fuoco, non è quella la logica, è in una prospettiva di miglior vita, di salvezza possibile per gli uomini, quei testi biblici che stiamo toccando con mano nella nostra storia, che ci dicono che il crearsi di un'unica superpotenza che domini tutto è peggio della situazione della dispersione, tutto sommato. Che quelle sono delle illusioni umane. Che tutte le volte che si pensa di riuscire a organizzare finalmente qualcosa che sia sovra tutto, si scopre che per tutta una parte dell'umanità questo significa schiavitù, questo significa essere schiacciati, questo significa essere sottomessi. C'è sempre dietro il rischio della razza eletta, dei migliori che hanno il diritto di prevalere, tutte quante queste cose di suo genere. Ma anche lì è interessante, no? Attraverso la menzogna, attraverso una menzogna, si costruisce un itinerario di grandezza, di forza, di autosufficienza. Questo che dicono. Dicono parole grandi, siamo forti per la nostra lingua, le nostre labbra con noi. Attenzione, qualche leggenda fa notare che è l'alterazione terribile del Gott mit uns, Dio con noi. C'è neanche più bisogno di Dio, bastiamo a noi stessi. Le menzogne e quello che riusciamo a ottenere attraverso le nostre parole è sufficiente a farci fare quello che vogliamo, di fatto. La grande illusione. Chi sarà il nostro Signore? Ecco, non abbiamo nessuno che ci domini, di fatto, in questa maniera. Diventiamo noi i dominatori. È anche interessante, no? Per il Salmo è un noi, questo. Non c'è una persona particolare, non c'è un impio particolare. È una categoria, è un noi, è tipico anche un po' dei Salmi. La lingua, dunque, che viene vista come vero problema. Il dire dell'uomo che genera il male, e non il male immediatamente, non so se riesco a far cogliere la sottigliezza, no? Che a me non mi sembra essere presente. Il problema serio, verranno chiamati empi questi alla fine, ma il problema serio non è che immediatamente operano il male, il problema serio è che sono dei bugiardi, e che quindi conseguentemente arrivano a compiere il male e a instaurare una situazione di male. Ma il rimprovero è prima, il problema è la lingua, prima dell'azione, prima del male vero e proprio che viene generato e che viene compiuto. C'è il coraggio, a me sembra, di vedere il problema nelle sue radici, nel suo formarsi, e non semplicemente nella sua conseguenzialità, che come ricordavamo stamattina, spesso ci lascia completamente impotenti. Siamo capaci di registrare che la situazione è di un certo tipo, ma che cosa l'abbia generata e quindi come si possa reagire ci sfugge. Qui no, qui c'è questo coraggio di dire che il problema è la doppiezza. Il problema è la bugia, è la menzogna, è questo che genera tutta quanta una serie di realtà cattive. Questi enti vengono identificati prima per quello che dicono rispetto a quello che fanno, che è solo conseguenza. Al versetto 5 troviamo l'oracolo. Dio che è capace di vedere le conseguenze di tutto quanto questo, l'oppressione, il gemito, gli afflitti, i poveri, e il suo intervenire non resta lontano, c'è questa affermazione molto forte, adesso mi alzo, è la stessa logica della liberazione dell'Egitto di fatto, adesso metto in salvezza chi aspira ad essere salvato, oppure quest'altra possibilità, chi è disprezzato, è lo stesso verbo che indica, se volessimo tradurlo nel corso dovremmo renderlo, chi è sbuffato, chi è disprezzato in questo senso, ma manco considerato degno di un soffio, tutto sommato. Ma c'è questa duplicità di fatto, c'è questa garanzia, questa parola di Dio che dice di fronte a questa situazione io intervengo. Di fronte a questa modalità di comportamento umano che poi genera afflizione e oppressione, io intervengo. Tenete sempre presente che siamo nella logica delle cose che provocano quasi automaticamente l'intervento di Dio. il sangue versato, l'oppressione dei poveri, l'oppressione della vedova, dell'orfano, dello straniero, il salario frodato ai lavoratori, questo non c'è bisogno di una richiesta esplicita. Questo provoca immediatamente, è talmente grave che provoca immediatamente l'intervento da parte di Dio. Ecco, ma e questo intervento in che cosa consiste di fatto? Paradossalmente il Salmo qui sembra avere uno stacco, perché c'è una riflessione appunto di tipo sapienziale. I detti del Signore sono detti puri, sono argento raffinato nel crogiolo, purificato 7 volte. Sembra che la cosa può andare avanti, il movimento può continuare soltanto se si riflette sul dire di Dio, sul parlare di Dio, che è diverso dal parlare degli uomini. Se il parlare dell'uomo, almeno quello che viene descritto, se il problema è questo suo essere menzognero, questa lingua menzognera, dall'altra parte, invece dalla parte di Dio, troviamo qualcosa di radicalmente diverso. Significativo, bisogna che questo venga percepito. È talmente importante che gli vengono addirittura dedicati 3 versetti, tre stichi del versetto. Cioè non è una considerazione, deve essere detto, ecco, deve essere proposto alla riflessione. Le cose vanno avanti soltanto se ci si ferma per un attimo su questo. Purificato 7 volte, qui c'è una riflessione anche che fa il Midrash ebraico sui salmi, che è molto interessante, che approfitto del fatto che questo 7 è un duale, insomma lo rende come se fosse 7x7, 49, e dice perché è scritto così, perché purificato così tanto, perché 49 sono anche le interpretazioni che si possono costantemente dare alla parola di Dio. Questa purificazione dei detti di Dio è legata a questa loro grandiosità, a questa possibilità di interpretarli. Si sta parlando della parola autorivelativa di Dio. Questo è l'elemento importante. In una situazione in cui tutto sembra giungere alla fine, per il salmista quello che dà stabilità, quello che è il luogo a cui è possibile rivolgersi, è questa parola di Dio che è radicalmente diversa dalle parole umane e che permette allora, alla luce di questo, di capire qualcosa, di intravedere uno sviluppo, pur in questa dimensione in cui, come vi facevo notare, sembra che non cambi niente. I pii sono finiti e ci sono gli empi. Gli stabili sono usciti di scena e ci sono gli instabili. Ma in che cosa allora si può sperare alla luce di questa comprensione di un parlare di Dio che è diverso dal parlare degli uomini? Cioè, c'è una comprensione che diventa immediatamente speranza dell'agire di Dio. Allora, prima di tutto è un Dio che custodisce le sue parole. Attenzione, nella logica biblica custodire le parole è anche il compito del credente, custodire le parole di Dio, tenersele dentro, non lasciarle scappare, non farle uscire dalla sua vita. E qui invece viene presentato come l'azione di Dio, è Dio che custodisce la sua parola. Verrebbe da dire in che modo? Custodendo la sua parola dentro nella vita del credente. La custodia che noi facciamo delle parole di Dio non è per caso il frutto, è quello che noi confessiamo normalmente, dell'azione dello Spirito in noi. Non è neanche il risultato dei nostri sforzi semplicemente. Capite? Veniamo messi immediatamente non in una logica del basta cambiare, ma in una logica del lasciare operare Dio davvero all'interno delle nostre vite. La sua parola è diversa dalla nostra. Attenzione, alla luce di quello che viene detto nella lettera di Giacomo, vi ricordate che lì viene fatto un parallelo, si dice la lingua è un organo piccolo ma è capace di fare dei danni immensi. La lingua è come il timone di una nave, il timone è molto piccolo rispetto alla nave, ma orientando nella maniera giusta il timone si fa andare la nave dove si vuole. E si dice la lingua è questo all'interno della nostra vita. Chi controlla la lingua controlla tutto se stesso, no? È un insegnamento sempre molto grande. E nello stesso tempo si dice è la cosa più difficile da fare, la cosa più difficile da operare. E sembra che il discorso rimanga aperto. Qui troviamo forse una risposta. È la custodia della parola, una custodia della parola che è garantita dalla custodia stesso che Dio opera di questo. Questo è il primo elemento dunque, il primo luogo di intervento di Dio, questo consegnare la sua parola, questa possibilità che viene data al credente di mettere di fronte alle parole bugiarde, di fronte alle lingue che cercano solo il proprio innalzamento, la parola stessa del Signore. Questo è il grande strumento di contrasto, la custodia e la fedeltà della parola. E l'altro elemento grande è questo lo preserverai, di cui abbiamo già parlato. C'è la preservazione di un lui, c'è la preservazione di un Messia. C'è, che non a caso, nella logica del Nuovo Testamento viene identificato con la parola stessa. Giovanni farà questo grande parallelo. Chi è Gesù? Chi è il figlio di Dio? È la parola. La parola che era in principio, che era presso Dio, che si è fatta presente nella vita degli uomini. La parola che si è fatta carne, la parola che ha messo la sua tenda in mezzo a noi, che rende possibile, che rende contemplabile la realtà di Dio e che fa... E che fa entrare in scena nella storia, non dimenticatevi l'Apocalisse, insieme a tutta quanta un'altra serie di forze, l'economia, la guerra, il commercio e cose, ma il primo cavallo, il primo cavaliere che guida la storia si chiama Verbo di Dio, Parola di Dio. È l'elemento che fa andare avanti in maniera primaria la storia. Ci sono anche altre cose, ma questa in particolare. E poi vi dicevo quell'altro aspetto, l'aspetto del resto, l'azione di Dio come purificazione, come il creare una parte, il creare una primizia. Allora ci troviamo di fronte a due elementi che si vengono messi davanti, no? In questa situazione di menzogna, di falsità che rischia davvero di creare un'impossibilità per l'esistenza umana, la proposta che il Salmo fa, meglio la considerazione a cui arriva, è quella della solidità della parola di Dio ed è quella della presenza, per un intervento, per un'azione di Dio, e di un resto e di una parte, che cerca e che continua di vivere in un altro modo, e soprattutto quella, la prospettiva del Messia, la prospettiva di una salvezza che non è legata alle parole umane, ma che è legata al realizzarsi stesso della parola di Dio. Avete presente? È una logica per certi aspetti che è simile a quella che scopre Elia quando va sull'Oreb. Quando Dio gli chiede che fai qui Elia, come mai sei qui, lui dice non c'è più nessuna forma di fedeltà, nessuno è fedele, solo io cerco di contrastare, solo io, e cercano anche di uccidere anche me. E l'intervento di Dio è invece un dirgli no, non è vero questo, c'è un resto che io mi sono preservato. Anche se tu non lo conosci, c'è una porzione di Israele che non si è mai segnata di curvarsi davanti ai Baal e tutte quante questo genere di cose. E qui siamo esattamente nella stessa identica logica. Allora, la menzogna, questa situazione di menzogna, su cui il salmista non si illude, non c'è, non riesce neanche a intravedere un modo per eliminare. Passa dal dire il Signore tagli ste labbra a al constatare che invece l'intervento di Dio è a un altro livello. Non c'è l'eliminazione, non c'è la soluzione del problema, ma c'è la possibilità di viverci dentro, di fatto, seppure pesantemente. C'è la possibilità dunque di avere questo aggancio, questo rapporto forte con una parola che è possibile custodire perché Dio la custodisce, perché Dio la realizza, la porta avanti nella storia, e attraverso questa appartenenza, questa consapevolezza di una parte, di una porzione, di una primizia che va avanti, e che diventa anche il luogo di manifestazione del Messia stesso. Il Salmo si ferma qui, il Salmo intravede la possibilità di una realtà messianica, di una salvezza che viene operata da Dio, di una risposta che è legata a questa presenza del Messia. E a questo punto credo, facciamo un saltino veloce, possiamo tentare di vedere invece la realizzazione nel Nuovo Testamento di queste cose. Vi dicevo, soprattutto attraverso la prima lettera di Giovanni, che mi sembra davvero molto chiara da questo punto di vista. Si trova paradossalmente molto spesso questo tema del pericolo della menzogna all'interno di questo libro. Ma prima di tutto vorrei farvi notare quelle che sono le intenzioni di questo testo, perché sennò rischiamo di perdere la parte migliore. Dopo, ve l'avete presente, quello che comincia, ciò che era da principio, ciò che abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, tutto questo, il verbo della vita, noi l'annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi, la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Viene detto all'inizio, noi vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si è resa visibile. Nel versetto 4 si dice, vi scriviamo queste cose perché la nostra gioia, nostra nel senso di non è il plurale maiestatico, nostra e vostra, quella condivisa, sia piena. E poi alla fine del testo, al capitolo 5, si dice, vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E ancora, figlioli, quello che ha dato un po' il titolo al nostro incontro, figlioli, guardatevi dagli idoli. Allora, lo scopo del testo è quello di rivelare una pienezza di vita all'interno della quale siamo. Questa prima lettera di Giovanni diventa la risposta a questa constatazione che il Salmo fa del dire è tutto finito, c'è un'impossibilità di vivere. Ecco, l'autore di Prima Giovanni dice no, siamo collocati ormai all'interno della possibilità di vivere. Perché? Perché? Perché sono giunti a compimento i testi. Perché c'è stata, diciamolo subito, la risposta qual è? La risposta è l'incarnazione. La risposta è il Dio che si è fatto presente in mezzo agli uomini, che ha posto la sua parola in mezzo alle problematicissime parole umane, che fa il suo, che realizza la sua presenza nella situazione della menzogna. C'è un testo molto bello del Levitico, in cui si dice, si danno tutta una serie di prescrizioni per dire come ti devi comportare, e si dice, se tu devi andare di corpo, sei nel deserto, ti prendi una zappetta, ti scavi il buchino come fanno i gatti e poi lo ricopri. Perché? Perché? Perché c'è la presenza di Dio nel tuo accampamento. E Dio che accetta di abitare anche in mezzo alle tue impurità. Ma tu devi avere un atteggiamento discreto. Allora questa espressione, Dio che abita in mezzo alle impurità di Israele, è stata presa molto sul serio, nella prospettiva biblica, nella prospettiva rabbinica, anche nella prospettiva cristiana. Ecco, la parola di Dio ha posto la sua tenda non in mezzo alle nostre bellezze, ma in mezzo alle nostre bugie, alle nostre falsità. Ecco. Questo diventa il luogo che rende possibile il vivere, di fatto. E all'interno di questo testo allora c'è un rappresentarsi sistematico e ordinato del mentire, dell'essere bugiardi, del rischio di fare di Dio un bugiardo, particolarmente nei primi due capitoli, cercheremo di vederlo subito. Perché dicevo che la risposta di Dio è l'incarnazione? Perché, vi dicevo stamattina, l'idolo è la menzogna per eccellenza. È l'espressione del nostro mentire. E l'idolo è trasferire l'umano in Dio, spiritualizzando l'umano, invertendo esattamente il cammino dell'incarnazione. Questa è la menzogna per eccellenza. Far diventare Dio quello che è umano, anziché accettare che Dio si fa umano. La menzogna per eccellenza è la disumanizzazione, che molte volte travestiamo da spiritualizzazione. Ecco. Il testo della prima lettera di Giovanni è un serio tentativo di contrastare questo, un riportarci alla dimensione dell'incarnazione come dato davvero importante. E vedremo, facciamo un percorso velocissimo, che questa polemica nei confronti della menzogna si svolge proprio esattamente così. Capite? Il testo del Salmo, le nostre labbra sono con noi, chi sarà il nostro padrone, possiamo fare quello che vogliamo, è la disumanizzazione. È il voler essere come Dio, a tutti i costi, ma in una maniera terribile, diventando immediatamente sopraffazione nei confronti dell'altro, diventando non salvezza né per se stessi né per gli altri, tutto sommato. Ecco, la risposta allora alla menzogna è l'umanità. Ecco. La risposta alla bugia è l'essere uomini. Semplicemente in questa maniera. Ma cerchiamo di fare questo percorso. Se guardate una prima parte che va da 1.5 a 2.2, poi magari ve lo guardate per conto vostro, c'è un'affermazione. Questo è l'annuncio che abbiamo udito da Lui, il Figlio, e che ora vi annunciamo. Dio è luce. E in Lui non c'è tenebra. Importante anche già subito la dimensione umanissima in cui viene collocato il tutto. Questo è l'annuncio che abbiamo udito. Allora, diventa annuncio che vi facciamo perché è qualcosa che abbiamo udito. È l'itinerario umano. Ho ascoltato e quindi sono in grado di parlare. Non è che arriva da altre vie, da dimensioni spirituali o cose del genere. Capite perché la prima lettera di Giovanni si apre dicendo quello che abbiamo visto, quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo palpato, usando un'espressione anche molto forte e particolare, del verbo della vita, quello che le nostre mani hanno palpato, perché noi l'abbiamo veduta questa vita e quindi possiamo testimoniarla. Ecco, questa dimensione così carnale è quello che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra. Allora, affermazione che sembrerebbe di principio, di fatto. Immediatamente, se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non facciamo la verità. Poi ci sarà, al versetto 8, se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ancora al versetto 10, se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Cioè, questa affermazione di principio diventa immediatamente, nella logica dell'autore, il pericolo della menzogna. Se partendo da questa considerazione, da questo annuncio bello, da questa cosa ascoltata, l'incarnazione è avvenuta, se la viviamo e la collochiamo in un quadro di non incarnazione, questa diventa una grande menzogna. Che cos'è? Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nella tenebra, è l'inganno di noi stessi, di fatto. Noi mentiamo e non facciamo la verità. Se diciamo che siamo senza peccato, in realtà inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo non abbiamo peccato, addirittura facciamo di Dio un bugiardo, e la sua parola non è in noi. Vedete qual è la preoccupazione? Di pensare che l'unica maniera per accogliere la presenza di Dio, l'unica maniera per vivere una vita cristiana sia quella di disumanizzarci, di diventare improvvisamente capaci di vivere in assoluta comunione gli uni con gli altri, di non avere più la dimensione del peccato all'interno della nostra vita, di arrivare a negare di aver mai peccato. Che l'autore dice è una prospettiva assolutamente disumana, che nessuno ci chiede, che ci fa mentire, che ci fa mentire di fronte a noi stessi, che ci fa paradossalmente arrivare a dire che Dio stesso è un mentitore, che siamo più veri noi, di fatto. Ma attenzione, non rifiutando qualcosa di suo, ma rifiutando qualcosa di profondamente nostro. La nostra umanità, le nostre fragilità, i nostri peccati, le nostre difficoltà a costruire rapporti di comunione con gli altri, di fatto. Vedete, ci sono tre risposte a no. Allora, se diciamo, è sempre un parlare. All'autore non interessa andare immediatamente a vedere il comportamento. È nel parlare che ci freghiamo, prima ancora che nel comportamento, nei presupposti che pretendiamo di mettere alla nostra vita, nella comunicazione del nostro esistere che facciamo a noi stessi e che facciamo agli altri. Ecco, a questi se diciamo corrispondono altri tre se. Allora, se diciamo che siamo in comunione, invece non è così, mentiamo. Ma se camminiamo, dice il testo immediatamente, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, allora siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Se diciamo siamo senza peccato, inganniamo noi stessi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i peccati e da purificarci da ogni ingiustizia. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. È costruito in maniera molto armonica e molto intenzionale. Se diciamo una cosa, ci mettiamo in una logica di menzogna. Se accettiamo di essere semplicemente noi stessi, possiamo restare aperti all'intervento di Dio che è davvero risolutivo all'interno delle nostre vite. Se accettiamo la nostra umanità, questa umanità può venire trasfigurata da Dio. Se pretendiamo di trasfigurarci da soli, o di essere già dei trasfigurati, questo ci mette immediatamente in una situazione di menzogna. Troppo artificiale? Pensate un attimo a come si costruiscono le nostre relazioni. Se ci consegniamo all'amico, al fratello, all'amante, così come siamo, non ci sono mai grossi problemi di accoglienza e di accettazione. È quando vogliamo travestirci da quel che non siamo. Quando per non importa che motivi pensiamo che siamo più carini se ci mettiamo qualcosa sopra. Quando non ci consegniamo nella nostra verità, allora scattano tutta quanta una serie di situazioni davvero di menzogne. È anche quello che sperimentiamo davvero con mano. Vi faccio notare anche l'intelligenza di questo testo. Nell'ultimo passaggio, se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi, il testo dice: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre. Cioè, c'è questa capacità da parte dell'autore di dire, la tensione è proprio questa, che non pecchiate, ma non fate finta di non peccare. La domanda, l'interpellazione è seria. La domanda dell'altro è che io mi comporti bene, ma non far finta di comportarti bene. Non prendere questo come una impossibilità di relazionarti con lui se non a determinati livelli, se non a determinate condizioni. Perché questo ti fa cascare in una logica che è semplicemente una logica di falsità. Allora vedete, nella prospettiva di Giovanni, dell'autore di questa lettera, è proprio questa negazione della dimensione umana che diventa la grande menzogna per eccellenza. Quella che è all'origine, poi potremmo dire noi, di tutte quante le altre menzogne. Attenzione, questo itinerario di una terna, un'affermazione e poi una terna, lo ripresenta immediatamente dopo. Nei versetti da 3 a 11 del capitolo 2, li percorriamo velocemente. In questo sappiamo di averlo conosciuto, se custodiamo i suoi comandamenti. Questa è l'affermazione di principio. Allora, la conoscenza di Dio è custodire i suoi comandamenti, dare importanza alle sue parole, ritenerle quelle parole che ci fanno stare saldi in una situazione da fine del mondo, da fine di tutto. Poi comincia subito, chi dice però, è lo stesso verbo, se diciamo, è chi dice, formula diversa, lo conosco e non osservo i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in questo. Poi, chi dice di dimorare in Lui, in Cristo, deve però comportarsi. Chi dice di essere nella luce, al versetto 9, e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Allora, c'è di nuovo questo terzetto. Prima era se diciamo. Adesso è chi dice. Esploriamolo. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Oppure si potrebbe anche tradurre non è in questo, non è in questa situazione, non è in questo modo di vivere. Ma chi custodisce la sua parola, in lui l'amore di Dio è perfetto e in questo conosciamo di essere in lui. Oppure in questo l'amore di Dio è perfetto e in questo conosciamo di essere in lui. Attenzione, guardate il passaggio. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo. Ma chi custodisce la sua parola non è chi osserva i comandamenti. C'è questa comprensione che è presente in tutta quanta la Bibbia. Nel libro del Siracide si dice il più giusto degli uomini pecca 7 volte al giorno. Possiamo stare attenti alle cose di cui ci rendiamo conto, ma le nostre violazioni dei comandamenti di Dio, già nella tradizione ebraica, sono infinite. Dai peccati nascosti mi assolvimi. Assolvimi tu, Signore, canta il Salmo 19. Dal peccato d'orgoglio, che è il più grande, da quelli che non so manco individuare, è inutile farsi illusioni, no? L'alternativa, diciamo così, alla non osservanza dei comandamenti è la custodia della parola prima che l'osservanza stessa. Credo di averlo già citato, ma c'è un detto della sapienza ebraica che è un po' sconvolgente, soprattutto per noi cristiani abituati a un altro modo di ragionare, che dice: se davvero in una situazione hai soltanto o la possibilità di studiare la legge o la possibilità di metterla in pratica, studia. Studia. E viene spiegato dicendo perché se questa parola tu la accogli nel tuo cuore, magari in quel momento non la metterai in pratica, ma sicuramente diventa un orientamento per tutto il resto della tua vita. È meglio, anziché conquistarsi un'opera buona, conquistarsi una parola buona da questo punto di vista. Capite? Non è dire meglio fargli intellettuali che non i pratici, assolutamente no. Ma è davvero profonda questa idea. Sarebbe trasposta, sarebbe dire, se hai la possibilità di fare del bene oppure di pregare, prega. Se davvero hai soltanto queste alternative, se davvero le due cose non possono essere presenti, perché? Non perché non è importante fare il bene, ma perché quella preghiera che hai fatto ti garantirà la possibilità di fare il bene. Il discorso è abbastanza preciso, è abbastanza significativo. Qui siamo in una logica simile. Chi custodisce la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Attenzione, vedete, chi dice, da una parte, chi custodisce la parola che è stata detta da Dio. Il nostro dire è sempre un dire a rischio. È la parola del Signore quella che rimane per sempre, che diventa la nostra garanzia di non cadere in una situazione di menzogna. Viene rinforzato immediatamente questo con l'altra espressione: chi dice di dimorare in lui deve camminare come lui ha camminato. Ancora una volta, c'è una verifica esterna, non è sufficiente il dire, ma c'è una verifica con l'altro dire, che è il dire di Dio, e c'è la verifica del proprio cammino con il cammino di Gesù, di fatto. C'è questa realtà messianica che diventa punto di riferimento. La cosa viene poi spiegata perché siamo partiti, se vi ricordate, dal primo contrapasso: Dio è luce. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non facciamo la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questo era stato il primo contrapasso. Adesso siamo arrivati all'ultimo di questa serie, che ci spiega che cosa significa questo essere nella luce e questo camminare nella luce. Dice, chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non c'è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi, di fatto. Ecco la risposta che viene data a questo punto. Molto forte, molto, molto significativa. La dimensione dell'assunzione dell'umanità, di fatto. La dimensione, il modo per uscire dalla situazione di menzogna, secondo l'autore della prima lettera di Giovanni, è questa assunzione di umanità che diventa un vivere con il fratello, un riconoscere il peccato e la fragilità. L'accogliere una parola esterna dalla nostra che diventa poi parola esigente, parola che diventa comandamento, e il pensare che, come posso dire, la nostra relazione con gli altri, con il Signore, passa attraverso la nostra vita, attraverso il nostro corpo. Allora, per l'autore della prima lettera di Giovanni, il problema serio è di contrastare la menzogna restando in una logica umana, in una logica di incarnazione. Vi faccio notare, e poi mi fermo, gli altri tre testi che ci sono in questa lettera che parlano di questo problema della menzogna, del rischio della menzogna. In 2.22 si dice: chi è il menzognero, il mentitore, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Allora, problema serio, negare l'incarnazione negando contemporaneamente la venuta di Cristo, l'entrata di Dio nella carne degli uomini. Questa è la situazione del mentitore. In 4.20, negare l'incarnazione in che modo? Se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello, questi è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Ecco la seconda negazione dell'incarnazione. Se non si ama il fratello visibile, il fratello con cui si vive concretamente, questa è essere il mentitore per eccellenza. E ancora in 5.10 si dice: chi crede nel figlio di Dio ha la testimonianza in sé, chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo figlio. L'altra maniera di negare ancora questa dimensione dell'incarnazione è di rifiutare la testimonianza dello Spirito che per Giovanni si esprime nella parola e nei sacramenti, qualcosa di estremamente concreto, estremamente tangibile, non in dimensione di spiritualità alta. Questo, lui dice, è la cosa ancora più grave, perché si fa il mentitore di Dio stesso, di fatto. Ecco, allora, testo meriterebbe un'attenzione in realtà molto più profonda e non credo neanche che sia facilissimo come primo impatto, almeno per me non lo è stato, ma c'è questo messaggio preciso. Allora, la risposta di Dio alla menzogna degli uomini è nell'incarnazione, nell'assunzione della dimensione umana. La nostra maniera di contrastare la menzogna è quella di restare noi stessi, di non pensare di aver bisogno di fare vie più facili, di fare presentazioni migliori di noi stessi, di non pensare che la nostra umanità non sia un luogo di relazione sufficiente, che quello che noi siamo ci impedisca tutto sommato di arrivare a quella che è la dimensione della salvezza, la dimensione di un'esistenza piena. Ecco, a me sembra che in questa maniera si va davvero alla radice di tutte quante le cose. C'è una spiegazione anche molto seria del da dove scaturisca con così facilità anche questo rischio di fare una vita di menzogna, di comunicare in maniera sbagliata con gli altri, di comunicare in maniera sbagliata anche con noi stessi, tutto sommato. È in una scarsa comprensione della nostra umanità. È in un gioco in cui cerchiamo di essere quelli che nessuno ci chiede di essere, assolutamente, in un gioco in cui pensiamo che soltanto la sopraffazione, che soltanto il nostro innalzamento è quello che ci permette di vivere e di vivere pienamente. Ecco, tutto quanto questo diventa davvero apertura alla dimensione della menzogna. Ecco, paradossalmente allora questa risposta che è qualcosa di operativo, non è una formula magica, non è una ricettina per risolvere immediatamente i problemi, raramente questo c'è all'interno della scrittura, è proprio questo riandare alla nostra umanità profonda, accettare di umanizzarci. Il modo per non essere dei mentitori è quello di accettare degli itinerari di umanizzazione. E anche credo a livello di vita, di società, di vita sociale, questo è una prospettiva significativa. È una società che accetti di essere più umana. È una società che non percorre cammini di menzogna, è una società che non sente neanche il bisogno di intraprendere situazioni del genere. Forse nei nostri giorni vuol dire semplicemente accettare anche i problemi della nostra storia, accettare che economicamente stiamo vivendo una crisi a livello mondiale, e non invece rifiutare talmente tanto questo dato esistenziale da aver bisogno di coprirlo con una serie di menzogne, una più grande dell'altra. Il re è nudo, è saltato fuori proprio a questo livello. Bisognava sempre riconoscere i vestiti dell'imperatore, perché se non dicevi che era vestito, non eri neanche un uomo intelligente. No, invece in realtà è così. Partire da un realismo, accettare di ridimensionare tutta una serie di sogni che come Occidente, come persone, come cosa abbiamo fatto. Pensare che il sogno di un mercato che giustifica se stesso, che organizza se stesso, cosa del genere, fosse qualcosa che si scontra con i limiti del reale. Allora, l'itinerario di umanità è di prendere sul serio, di riconoscere queste cose. L'alternativa è quella di costruire davvero costantemente una dimensione di menzogna sopra menzogna. E in questo senso mi sembra che allora questo richiamo all'incarnazione, che è anche uno dei messaggi grandi di questo tempo di avvento, possa davvero avere un senso. Certo, ripeto, non è una ricetta, è un interrogativo per la vita di ciascuno di noi, credo che nessuno sappia bene cosa fare, cosa tentare di realizzare, ma credo che intravedere che c'è un cammino che porta da qualche parte rispetto a un cammino che porta soltanto a una impossibilità di vivere in maniera esistenzialmente significativa, possa essere qualcosa di importante per la vita di ciascuno di noi. Ecco, io vi ringrazio anche della vostra attenzione, sono le 4:20, non so se c'è qualche piccolissima, possiamo dedicare, ma 10 minuti, proprio fino alle 4:30 per qualche precisazione ci c'è da fare, e se no, visto che anche il tono era quello di un ritiro che fa pensare che poi ci si ritorna sopra a livello personale, possiamo anche chiudere qui. Quindi, se c'è qualche osservazione... E se no, appunto, restiamo così. Bene, buon rientro allora e buon avvento soprattutto.